Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Nei paesi con sistemi sanitari di base già precari, che il virus H1N1 rischia di scatenare una pandemia dalle conseguenze devastanti. In Africa, Asia e America Latina, le autorità locali hanno annunciato misure precauzionali contro la nuova influenza, ma gli esperti temono che non saranno sufficienti e che soprattutto la gran parte dei paesi del sud del mondo non ha né i mezzi per combattere la malattia né una presenza capillare di medici di base e laboratori in grado di compiere test approfonditi sui pazienti. Per fare un esempio, il problema nel continente africano è che i sistemi di sorveglianza non sono così buoni come in Occidente e si teme inoltre che il virus H1N1 possa essere ancora più devastante per le persone sieropositive. In Africa subsahariana vivono quasi 2/3 degli affetti da HIV, anche se gli esperti dicono che finora non c'è alcuna indicazione precisa in questo senso. C'è poi chi tra gli analisti africani si chiede se l'allarme per la nuova influenza non sia altro che l'ultimo esempio dello iato, della spaccatura esistente tra nord e sud del mondo. Perché non c'è una mobilitazione simile per 2,5 milioni di bambini che ogni anno muoiono di diarrea? Né un simile allarme mai risuonato a livello mondiale per i 3,000 bambini che ogni giorno muoiono in Africa di malaria. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Roberto Bellino, tecnico del suono per questa trasmissione. In regia Efar Orman e Luciana Fantini, al microfono Fabio Colagrande. Dunque, ieri il quotidiano Avvenire titolava: influenza sud del mondo, qui rischi gravi, influenza nord del mondo, false cure e paure, proprio evidenziando in un articolo poi questa contraddizione di cui stavamo parlando. Noi parliamo dunque di questo aspetto e poi ancora delle ultime notizie che riguardano l'allarme diffuso in Italia e in Occidente che riguarda proprio questa cosiddetta nuova influenza. Ne parliamo in questa trasmissione. Innanzitutto saluto un ospite che ringrazio molto per averci raggiunto al telefono, il professor Aldo Morrone del San Gallicano di Roma. Buon pomeriggio professore, ben trovato professore.
Buon pomeriggio, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Direttore dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie e della Povertà. Dunque, professor Morrone, partendo proprio dalla nostra copertina, lei crede che ci sia in qualche modo un paradosso in questo allarme così diffuso sui mezzi di comunicazione anche in Italia rispetto a questa nuova influenza, rispetto invece a tanti altri allarmi, tante altre malattie che colpiscono il sud del mondo e che sono spesso trascurati anche purtroppo dalla comunità internazionale?
Devo dire di sì, che condivido completamente l'impostazione del quotidiano L'Avvenire. In realtà l'influenza A, che può determinare sicuramente dei grossi rischi, il cui allarme è opportuno che noi portiamo avanti, però certo avrebbe una situazione completamente diversa in Africa, in America Latina e nel sud-est asiatico che in Europa.
Come è stata gestita secondo lei fino a questo momento un po' l'informazione relativa a questa influenza A per quanto riguarda i mezzi di comunicazione in Italia?
Intanto credo che ci sia stato un po' troppo allarmismo, non parlo di allarme, allarmismo, nel senso che la gente sin dall'inizio ha cominciato a smettere di alimentarsi con cibi derivati dal maiale, che credo sia stata un'esagerazione. Altro punto, che ci sia stato un andare tutti in farmacia a rintracciare farmaci antivirali, il cui uso indiscriminato tra l'altro è pericoloso perché può determinare una riduzione dell'efficacia nei confronti del virus. E terzo, si è avuta una prova di una non grande attività di orchestra da parte delle istituzioni. Quarto, soltanto L'Avvenire ha reso noto che questa influenza, se dovesse diffondersi in Africa, dove già si diffondono tutte le grandi epidemie in una maniera tragica, lei parlava prima di 3,000 bambini che muoiono di ogni giorno di malaria, tenga presente si tratta più di 1 milione di bambini che muoiono di malaria ogni anno. Da noi ci sono stati tantissimi allarmi, ma non ci sono stati decessi, fortunatamente, in Italia. In Africa abbiamo tantissimi decessi, nessun allarme.
Ecco, davvero si tratta di zone del mondo in cui c'è un sistema, ci sono sistemi sanitari così precari che questo virus potrebbe avere delle conseguenze gravissime?
Tenga presente che il costo dei farmaci antivirali è enorme. Se ci sono alcuni paesi africani, mi riferisco ai paesi magrebini, che possono permetterselo, certamente non lo possono diffondere gratuitamente alla popolazione. Noi abbiamo già il problema degli antivirali per l'infezione da HIV e AIDS. Sa che anche la malaria, il prezzo dei farmaci è un costo molto alto. E poi le dicevo una cosa drammatica, che noi viviamo ogni giorno in Africa. 2,5 milioni di bambini sotto i 5 anni ogni anno muoiono di diarrea. Il costo dei farmaci per la diarrea è inferiore ai 50 centesimi di euro per salvare una vita umana. Eppure non c'è mai, non si riorganizza mai la giornata mondiale contro la diarrea.
Professore, ieri alla conferenza mondiale sull'AIDS Città del Capo diverse associazioni si sono riunite in una manifestazione con slogan e canti per denunciare i prezzi troppo alti dei farmaci antiretrovirali imposti dalle aziende farmaceutiche. Il tema è sempre lo stesso.
C'è necessità di una riflessione etica da parte dell'industria farmaceutica a livello mondiale, da parte dei governi cosiddetti G8, se vuole anche G14 o G20. Non è sufficiente l'idea di dare degli aiuti ai paesi africani per poter contrastare una situazione di povertà diffusa, di mancanza di servizi igienici, mancanza di medicine e mancanza soprattutto di cibo e di nutrimento. Il problema è investire in Africa e quindi consentire il doppio prezzo dei farmaci, per esempio. I prezzi per l'Occidente, che possono anche essere più alti perché i sistemi sanitari possono permettersi il lusso di pagare certi farmaci, ma un altro prezzo vicino al gratuito per l'Africa. Penso al sud-est asiatico, penso all'America Latina. Sa, ci sono malattie da noi assolutamente sconosciute come la leishmaniasi viscerale, come la tripanosomiasi, che colpiscono centinaia di milioni di persone, ma su cui non si investe non solo sul prezzo dei farmaci, ma neanche sulla ricerca. Pensi, c'è una malattia da noi apparentemente dimenticata, che è la scabbia, che colpisce proprio i più poveri, le persone che vivono per strada, le persone che vivono in 15 o 20 dentro una stessa stanza. Bene, qui è una malattia in Africa di cui si muore.
Abbiamo parlato di informazione relativa proprio a questo tipo di patologie. Parliamo quindi anche della ricerca. A che punto è, diciamo, non solo la ricerca, ma meglio l'interesse che c'è in Italia per questo campo di studi di cui lei si occupa, cioè le malattie della povertà? Ci sono anche giovani che sono interessati a diventare medici in questo settore?
Ecco, questa è una cosa che consola, ha ragione lei. In effetti, nonostante una sorta di disinteresse delle istituzioni anche universitarie, mi rendo conto che spesso gli studenti studiano più malattie che possono consentire poi loro di trarre un corretto profitto da queste malattie, invece ci sono molti giovani che si rivolgono al nostro istituto proprio per poter studiare e avvicinarsi al mondo delle malattie della povertà, che sono in netto aumento. Pensiamo per esempio al diabete o ai tumori del genitali femminili, che sono in maniera più diffusa, si osservano nelle popolazioni italiane più povere. Nelle persone che vivono per strada hanno questo tipo di infezioni, questo tipo di malattie. E devo dire che molti giovani dopo la laurea vengono da noi per essere avviati su questo studio e anche di andare in Africa, in America Latina e nel sud-est asiatico per un altro tipo di atteggiamento, è quello di andare, studiare, capire, guardare e poi tornare per dare una mano.
A livello di mobilitazione sociale anche in Italia, lei crede che si possa fare ancora qualcosa per riaccendere l'interesse per queste aree del mondo e per queste malattie che, come abbiamo detto, fanno davvero un numero altissimo di vittime, soprattutto tra i minori, vediamo?
Sono assolutamente convinto di sì. Trasmissioni come la vostra, Radio Vaticana, l'articolo di ieri sull'Avvenire e anche altri articoli sono l'espressione che c'è un interesse. Noi dobbiamo avvicinare i giovani ricercatori, per esempio, a malattie come la lebbre, a malattie come la tubercolosi, a malattie come la tripanosomiasi, che sono malattie apparentemente dimenticate. Noi abbiamo pochissimi casi in Occidente, ma se non investiamo nell'eradicazione di queste malattie nelle altre parti del mondo, il rischio di una grossa diffusione è alta. Ma la stessa influenza, se noi non interveniamo per esempio in Africa, in America Latina, dove si cominciano a vedere delle mutazioni del virus A, H1N1, noi corriamo il rischio, proprio per mancanza di una visione politica, istituzionale e scientifica, di far sì che queste malattie si diffondano, si mutino nel nostro continente.
Professor Morrone, la ringraziamo per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a lei, gli ascoltatori.
Eraldo Morrone, direttore dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie e della Povertà presso il San Gallicano di Roma. Noi continuiamo a parlare di virus, malattie e allarmismi più o meno fondati. Vediamo la situazione per quanto riguarda l'Europa, l'Italia, per quanto riguarda l'allarme legato al virus H1N1. Io ringrazio molto Giovanni Rezza, epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità, per essere con noi al telefono. Ben trovato.
Salve.
Del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate. Rezza, le chiedo innanzitutto, dalle agenzie noi leggiamo, sono oltre 700 i decessi provocati dalla nuova influenza nel mondo fin dall'inizio dell'epidemia nel mese di aprile, dati che arrivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il direttore generale dell'OMS dice la nuova influenza diventerà la più vasta pandemia mai vista. Ecco, queste affermazioni devono preoccupare anche l'ascoltatore che in questo momento è sintonizzato sulla Radio Vaticana?
Non devono preoccupare, chiaramente però richiedono una certa attenzione, anche se si vuole un po' curioso che l'OMS dica e abbia detto sin dall'inizio, per carità non blocchiamo i viaggi perché in fondo questa infezione non è poi così grave e dopo magari si dica ci sono 700 morti, questa diventerà più grande pandemia, attenzione, no? Tante volte arrivano dei messaggi un po' contraddittori, me lo lasci dire, che lasciano un po' perplessi. Diciamo che non ci dobbiamo allarmare per quanto riguarda la gravità clinica, perché come sappiamo questa è del tutto simile a quella dell'influenza stagionale, però non possiamo neanche sottovalutare il problema. Perché? Perché questo è un virus che si diffonde molto rapidamente e quindi rischia di fare molti casi. E quando un virus fa molti casi, anche se non è particolarmente aggressivo da un punto di vista clinico, purtroppo rischia di fare anche un certo numero di casi gravi. Questo è il problema fondamentale, oltre al fatto che magari si riempiranno gli ospedali e via dicendo, semplicemente perché il numero dei malati potrebbe essere anche molto elevato.
Quindi possiamo dire più un problema di quantità dei possibili malati che di qualità, di pericolosità del virus?
Sì, perché se un virus diciamo è molto pericoloso, anche se fa pochi casi, rischia di fare molti casi letali. Invece nel caso di questo nuovo virus pandemico influenzale, il problema maggiore non è il tasso di letalità, cioè il numero di morti sui malati che per fortuna è piuttosto basso, ma il numero di malati che può fare. Allora, se un virus per esempio determina un caso grave su 1000, chiaramente se abbiamo milioni di casi, il numero di casi gravi e di ospedalizzazioni conseguentemente può essere anche abbastanza elevato. Questo è il vero problema con questo nuovo virus pandemico. Credo che l'informazione dovrebbe essere più coerente in questo, cioè nel senso ribadire sempre che non è un virus troppo allarmante dal punto di vista clinico, che però andando su grandi numeri merita una forte attenzione e una seria risposta.
Le faccio una domanda che, come diciamo in qualche modo portavoce anche dell'Istituto Superiore di Sanità, le hanno rivolto molte volte, dottor Rezza, in questi giorni, ma per i nostri ascoltatori: i sintomi di questa nuova influenza, la diagnosi e quale può essere la cura?
I sintomi sono del tutto sovrapponibili a quelli dell'influenza stagionale, non potremmo distinguere questa nuova influenza da quella che ci affligge ogni anno, quindi chiaramente febbre che può essere più o meno elevata, mal di testa, un po' di mal di gola, tosse, rarissimi per fortuna i casi di polmonite. Per quanto riguarda invece la terapia, la maggior parte dei casi non necessita di essere trattata, ma se una persona è a rischio di complicanze anche per l'influenza stagionale, io parlo malati cronici in modo particolare, persone che sono affette da malattie cardiovascolari, respiratorie, diabete, anche le persone obese si è visto in questo caso, queste vanno particolarmente tutelate, ci sono per fortuna a disposizione dei farmaci antivirali nei confronti dei quali il virus è tuttora sensibile, quindi speriamo che resti sensibile a questi farmaci, è importante quindi risparmiare questi farmaci, usarli solo quando ce n'è bisogno, proprio perché è quello che si può temere, lo sviluppo di resistenze.
Quindi la corsa alla vaccinazione di massa non è giustificata?
No, la corsa alla vaccinazione sarà giustificata nel momento in cui ci sarà un vaccino, perché dopo il vaccino alla fin fine sarà l'unico rimedio definitivo nei confronti dell'influenza. Il problema è che un vaccino contro questo virus ceppo virale pandemico sarà disponibile molto probabilmente in autunno, quindi bisogna cercare di ritardare il più possibile la diffusione di questo virus in modo che dopo in autunno, quando si renderà disponibile un vaccino, si potranno vaccinare innanzitutto i malati cronici e le persone che lavorano nei servizi essenziali, perché se si blocca un ospedale perché ammalano medici e infermieri, dopo non si può più dare assistenza ai malati, questo è uno dei problemi maggiori. Ecco.
Dottoressa, un'informazione di servizio, l'epidemia di influenza A in Gran Bretagna è arrivata a oltre 55.000 casi, si dice 29 morti, gli italiani che sono in procinto di partire o di mandare i figli in vacanza studio in quel paese devono preoccuparsi?
Beh, preoccuparsi, devono sapere che soprattutto nei college, così come succede nelle scuole, negli ambienti chiusi, il rischio di circolazione di questa infezione c'è, lo vediamo, ne tornano molti con l'infezione in Italia. Adesso nessuno se la sente oggi come oggi di sconsigliare i viaggi, perché in fondo si tratta di un'influenza, ecco, non evitiamo in un paese, di andare in un paese semplicemente perché c'è l'influenza, però i genitori devono sapere che chiaramente il rischio di contrarre una fastidiosa febbre esiste e chiaramente si regoleranno in merito come credono. Ecco, basta dare l'informazione dopo un fatto semplicemente di scelte e responsabilità individuali. Certo, quello che è successo in Inghilterra purtroppo è sotto gli occhi di tutti, non si è riusciti in un primo momento a contenere l'epidemia, in quanto evidentemente i rapporti col Nord America sono molto stretti, quindi il numero di viaggiatori era molto elevato, l'infezione ha dilagato e in questo momento si è in una fase epidemica. In Italia non siamo ancora per fortuna a quel punto, però certo quando l'infezione si diffonderà anche nel resto dell'Europa continentale, sarà difficile resistere a lungo anche da noi.
Sarà paventata un'eventuale apertura ritardata delle scuole in Italia, cosa ne pensa?
Ma io penso che questa è stata data come ipotesi, nei piani pandemici per esempio è prevista anche la chiusura temporanea, per carità, delle scuole come per mitigare, diciamo, gli effetti dell'epidemia. C'è una grossa discussione internazionale in merito, addirittura la prossima settimana su Lancet Infectious Diseases, che è una rivista prestigiosa, uscirà un articolo su cui c'è già un dibattito, cioè se valga la pena o meno chiudere le scuole. Noi dobbiamo pesare i possibili benefici che provengono dal fatto che chiaramente se le scuole sono un luogo in cui si moltiplica l'infezione, con gli effetti collaterali, diciamo i danni che possono essere provocati dalla chiusura, e chiaramente le autorità devono decidere in base a questa analisi costi efficienza dell'intervento di volta in volta, caso per caso.
Dottoressa, a proposito della diffusione di questo virus, del virus H1N1, sembra di assistere, lei lo accennava prima, a una sorta di gioco delle parti, no? In cui ogni interlocutore, case farmaceutiche, OMS, mass media, compagnie aeree, esagera o minimizza l'allarme. È d'accordo su questa lettura?
Beh, io sono abbastanza d'accordo, diciamo, io che sono un tecnico lo percepisco, immagino che ciò possa destare delle perplessità nell'opinione pubblica, no? Ma allora chi ha ragione? Perché una volta si dice si dà una notizia più allarmante, una volta invece rassicurante? Anche in questo anche un po' tutti gli organismi internazionali anche non hanno, probabilmente non sono stati sempre coerenti, questo ci meraviglia un po', la risposta contro la SARS era stata veramente determinante per bloccare quell'infezione. È vero, l'influenza non è la SARS, questo è un primo punto, la SARS era molto grave e proprio per questo evidentemente sono stati fatti degli sforzi coerenti per bloccarla sin dall'inizio e l'OMS in questo è stato veramente molto capace. Nel caso dell'influenza il discorso è un po' più difficile perché ci troviamo di fronte ad una infezione non grave che purtroppo determina un certo numero di casi letali, è bene dirlo perché lo vediamo, no? Se l'OMS dice 700 morti fino adesso, evidentemente un po' di casi letali li determina, questi sono drammi individuali, però a fronte di milioni e milioni di malati evidentemente è cinico, sembra cinico dirlo, no? Ma sono pochi, diciamo. Questo perché? Perché la gravità clinica dell'infezione è molto contenuta. Il problema, però, ripeto, è quello di un'estrema estensione, diffusione del virus, un virus che circola molto rapidamente. Allora quello che si può fare è cercare di ridurre la velocità di circolazione del virus, evitando magari che muti, cercando di contenerlo, cercando di limitare il numero di casi, limitando il numero di casi si limiteranno anche il numero di potenziali vittime e gli effetti sociali dell'epidemia.
La ringraziamo per la cortesia e la chiarezza, dottor Rezza. Buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Era Giovanni Rezza, epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Malattie Infettive e Parassitarie ed Immunomediate. Noi ci fermiamo qui, tema del nostro programma, i virus, le malattie, gli allarmismi più o meno fondati. Grazie anche ad Aldo Morrone che è stato con noi. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1 delle 13.30, che sono andati in onda 5 minuti fa circa, continuiamo a parlare di questi temi e in particolare andremo a parlare della conferenza mondiale sull'AIDS di Città del Capo che si è chiusa proprio oggi.
Decreto anticrisi alla Camera verso la fiducia, CNEL, il peggio è passato ma la disoccupazione è in forte aumento. Berlusconi, la crisi ormai si è sfogata, non abbiamo lasciato solo il Sud, 19 cantieri entro il 2009, poi scherza, non sono un santo. A Cireale, Zannato ucciso dai cani, un bimbo di 7 anni era entrato in un terreno recintato per vedere i cuccioli. Beni per oltre 200 milioni di euro sequestrati alla 'Ndrangheta, c'è pure lo storico bar romano della Dolce Vita. L'Asia al buio per 7 minuti, tra maltempo e superstizioni la più lunga eclissi solare del secolo oscura 2 miliardi di persone. Mondiali di nuoto, bronzo nel fondo per Martina Grimaldi con dedica ai caduti nelle missioni. Calcio, subito un presidente per la Lega di A, dice al TG1 il sottosegretario Crimi. Buongiorno dal TG1, il decreto legge anticrisi arriva all'esame dell'aula di Montecitorio dopo il via libera in commissione. Ieri intanto al Senato le audizioni del ministro dell'economia Tremonti e del governatore della Banca d'Italia Draghi sul documento di programmazione economica e finanziaria. Sentiamo Dino Sorgonà.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, abbiamo ascoltato dunque il sommario del TG di Rai 1 dell'1.30. Qui sulla Radio Vaticana in diretta, ma vi ricordo che la nostra informazione arriva alle 14 con il nostro radiogiornale 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Io saluto e ringrazio Roberto Bellino, sempre in console per questa trasmissione, Luciana Fantini, Defa Rorman in regia, Fabio Colagrande al microfono per la seconda parte di questa diretta. Stavamo parlando di virus, malattie, allarmismi più o meno fondati con Aldo Morrone e Giovanni Rezza, con Aldo Morrone del San Gallicano e Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. Dunque abbiamo parlato dell'allarme e degli allarmismi legati al virus H1N1, abbiamo parlato con il professor Morrone dei tanti allarmi seri che ci sono per quanto riguarda la diffusione di malattie come la diarrea, come la malaria nei paesi del sud del mondo e anche del tema che è stato in primo piano in queste giornate durante le quali si è chiusa proprio oggi, si è svolta a Città del Capo in Sudafrica l'incontro internazionale, l'incontro internazionale dedicato proprio alla, all'AIDS, la conferenza internazionale dedicata all'AIDS, 5.000 scienziati, leader politici, operatori sanitari riuniti in Sudafrica, nel paese che registra tra l'altro il maggior numero di casi di AIDS, una malattia che secondo i dati più recenti ha ucciso nel 2007 2 milioni di persone nel mondo, dove in totale sono 33 milioni le persone infettate dal virus HIV, delle quali 22 milioni sono concentrate proprio nell'Africa subsahariana. Sono invece 2 milioni 700 mila le nuove infezioni ogni anno, sebbene in calo rispetto ai 3 milioni del 2001, ma ancora in crescita in Africa, in Cina, in India e nell'est Europa. Intanto la ricerca va avanti perché un vaccino ancora non c'è, ma i fondi per la prima volta dal 2000 sono diminuiti. Tante le questioni spinose in agenda a questa conferenza mondiale sull'AIDS in corso, che si è svolta fino ad oggi a Città del Capo. Tra queste, l'accusa ai paesi del G8 che all'Aquila, hanno sottolineato i partecipanti alla conferenza, hanno dimenticato i finanziamenti per AIDS e l'impegno di cure per tutti entro il 2010. Tra le ONG presenti alla conferenza sudafricana c'era Medici Senza Frontiere, organizzazione in prima linea accanto ai malati di AIDS, che ha denunciato proprio l'inerzia dei governi, dei paesi donatori e dei loro partner, come spiega al microfono di Roberta Gisotti Andrea Pontiroli, appunto, di Medici Senza Frontiere.
Guardi, la denuncia nasce da una serie di constatazioni. Anzitutto, a livello molto generale, possiamo dire che oggi, sebbene abbiamo raggiunto un buon risultato, cioè che 3 milioni di persone colpite dall'HIV-AIDS hanno accesso alla terapia antiretrovirale, ce ne sono ancora 7 milioni di persone che non l'hanno ancora avuto. Inoltre, da un lato c'è questa riduzione dei fondi per l'HIV-AIDS e dall'altro l'alto costo di nuovi farmaci, che insieme formano una combinazione letale. Perché? Perché da un lato la riduzione dei fondi significa che quei pazienti che sono in terapia in questo momento in alcuni paesi africani rischiano di vedere sospesa la loro terapia, e come tutti sanno, nel momento in cui una persona inizia il trattamento antiretrovirale non può mai interromperlo, quindi un'interruzione dei fondi, un'interruzione delle scorte di farmaci antiretrovirali rappresenta, per chi è già in cura, un rischio assolutamente mortale. In secondo luogo esiste il problema del passaggio dalla prima alla seconda linea, ovvero persone che cominciano la terapia antiretrovirale dopo alcuni anni rischiano di diventare resistenti ai farmaci, a questa prima linea. Ora, il problema qual è? Che i farmaci di seconda linea, ovvero che sono più farmaci più moderni, anche più efficaci e quant'altro, hanno ancora dei prezzi assolutamente irraggiungibili. In alcuni casi significa aumentare il costo di una terapia per un paziente sieropositivo di 17 volte, il che ovviamente per il budget dei paesi più poveri del sud del mondo rappresenta un ostacolo a volte insormontabile.
A questo proposito, a che punto è la liberalizzazione dei brevetti di questi farmaci salvavita per i malati di AIDS?
Guardi, gli unici farmaci che sono non più protetti dal brevetto e quindi di cui esistono versioni generiche producibili ovunque sono quelli di prima linea. Però anche qui c'è una precisazione da fare, ovvero ci sono dei nuovi farmaci di prima linea che sono più efficaci e che rallentano anche il passaggio alla seconda linea, ovvero sono farmaci per cui i pazienti diventano resistenti dopo più tempo e hanno anche minori effetti collaterali, che sono protetti da brevetti perché sono più recenti. E poi i farmaci seconda e terza linea sono protetti dai brevetti. Esistono in verità delle norme internazionali che permettono la concessione di brevetti di licenze obbligatorie, ovvero i governi dei paesi del sud del mondo possono concedere una licenza obbligatoria, quindi possono permettere alle industrie farmaceutiche di produrre farmaci generici anche per quei farmaci che sono protetti da brevetto.
Quanti sono questi paesi che hanno concesso questo?
E purtroppo non sta ancora accadendo questo, non sta accadendo per il semplice motivo che da un lato è richiesto al paese eventualmente produttore una grande capacità tecnica che è raramente presente, e dall'altro esistono tutta una serie di difficoltà legislative, legali e burocratiche che rallentano questo processo. La Thailandia è un raro esempio di un paese che è riuscita qualche anno fa a concedere appunto una licenza obbligatoria. Però ecco, diciamo che rappresenta ancora più un'eccezione e per questo è molto urgente, sono molto urgente una serie di misure che vanno appunto da un lato al garantire che i fondi non vengano ridotti, perché insomma che per chi è entrato in terapia venga garantito appunto la continuazione della terapia. Dall'altro ovviamente occorrono maggiori investimenti, anche nuove modalità di finanziamento per garantire lo sviluppo di migliori farmaci e un maggiore accesso a questi farmaci da parte delle popolazioni più povere. Dall'altro occorre anche migliorare i test diagnostici. Cosa voglio dire? Bisogna migliorare i test diagnostici e fare in modo che questi siano i più efficaci di quelli che sono presenti nei paesi del sud del mondo, per appunto monitorare in maniera più efficace come i pazienti rispondono alla terapia e se è il caso di passare a una seconda e una terza linea. E infine occorre che, specie nei paesi del sud del mondo, i paesi possano fornire un trattamento di prima linea più forte e più efficiente, di modo da evitare o rallentare comunque il passaggio alla seconda linea di trattamento, che come dicevamo prima è molto più costosa e molto più difficile.
Andrea Pontiroli, lei ha elencato una serie di ottime intenzioni, però abbiamo visto l'ultima riunione del G8 addirittura ignorare la questione dell'AIDS.
Questo è un grave errore ignorare la questione AIDS, come è stato e continua a essere un grave errore ignorare per esempio la questione tubercolosi, che da un lato è una malattia che da sola fa un numero, ogni anno provoca un numero di vittime addirittura superiore all'AIDS, e dall'altro è spesso associata, ovvero le persone sieropositive sono più facili vittime della tubercolosi. E ignorare questi problemi, ignorare gli investimenti, quindi non garantire investimenti significativi per queste malattie, oltre a essere un problema di salute pubblica, ha poi anche ovviamente ripercussioni sui sistemi sociali ed economici di questi paesi, perché ovviamente, per fare un esempio molto banale, una madre sieropositiva, se riceve i farmaci antiretrovirali, è in grado di occuparsi della propria famiglia, dei propri figli, magari di lavorare addirittura. Se non riceve, ovviamente, al di là del fatto che rischia poi di morire molto presto, non è in grado di occuparsi della propria famiglia. Quindi anche a livello proprio di società dei paesi del sud del mondo, a livelli di sistema economico, è un atteggiamento estremamente miope quello di ignorare queste questioni sanitarie.
Andrea Pontiroli, la ringrazio molto.
Grazie a voi.
Ed era Andrea Pontiroli di Medici Senza Frontiere al microfono di Roberta Gisotti. Avete sentito questa intervista in margine alla chiusura della 5ª conferenza mondiale sull'AIDS a Città del Capo. Noi ci fermiamo qui, termina la diretta di oggi. Grazie dunque a Roberta Gisotti per la collaborazione. Sono stati con noi Aldo Morrone, Giovanni Rezza e Andrea Pontiroli. Fabio Colagrande vi ringrazia ancora per l'ascolto e vi ricorda alle ore 14 il radiogiornale della Radio Vaticana.